Stando al testo del Vangelo, sembra che lo scioglimento della lingua di Zaccaria avvenga in contemporanea alla manifestazione del nome. Quindi sembrava bello questo aspetto, cioè della potenza di questo nome dato a questo bambino che diventa appunto la causa, il movente della confessione, della liberazione dal mutismo. E poi mi piaceva anche il fatto che la parola segua la scrittura, appunto prima scrive sulla tavoletta il nome e poi a partire da quello si sciolse la lingua, che mi piace perché mi pare che possa avere un qualche rapporto anche per noi e con il nostro rapporto con la scrittura, quindi a partire dal contatto con la scrittura che poi ci viene data anche una parola, insomma.
Sono rimasto incuriosito dal ruolo che qui sembra affidato ai vicini, ai parenti, che mi sembrano un po' i protagonisti di questo brano, e come praticamente sembra che non ci sia nessuna cosa che vada per il verso, come si può dire, normale, come per il verso giusto si potrebbe anche dire. E tutto invece è scombussolato, e quindi c'è appunto la maternità di Elisabetta, c'è questo nome che non è dato secondo le regole, e poi c'è questa domanda finale che penso appunto che sia così interessante anche per noi oggi.
Oggi ho notato in questo racconto del Vangelo di Luca una certa, probabilmente intenzionale, progressione nella descrizione del mutamento dello stato interiore dei vicini e dei parenti, dei convenuti, sia al momento della nascita di Giovanni Battista sia al momento della sua circoncisione. Il racconto sembra sottolineare che vi sia una successione di stati d'animo molto diversi, che sono anzitutto il rallegrarsi con Elisabetta da parte dei parenti e dei vicini, e poi per tre volte il soggetto tutti al versetto 63, 65 e 66, al 63 per indicare lo stupore che prende tutti a motivo del fatto che c'è una coincidenza tra la parola detta da Elisabetta circa il nome del bambino e la parola scritta da Zaccaria. Può darsi che solitamente Zaccaria ed Elisabetta non andassero d'accordo e quindi che lo stupore sia anche questo, ma guarda, per una volta sono d'accordo. Ma in ogni caso allo stupore, alla meraviglia, fa subito seguito al versetto 65 il timore, quando Zaccaria riprende a parlare, di evidentemente qualche cosa che viene avvertito come miracoloso, come prodigioso. E infine sempre tutti furono colpiti dalla successione degli avvenimenti e si domandavano versetto 66, che sarà mai questo bambino? Infatti la mano del Signore era con lui. E perciò mi pare che si possa vedere come un tragitto da delle consuetudini affermate e condivise in quell'ambiente che danno una certa sicurezza, la tradizione dà sempre sicurezza perché è collaudata e dura nel tempo, e questa è una prova di veritativa dell'affermazione della tradizione, della consuetudine. E la domanda finale, che invece espone radicalmente all'ignoto, che sarà mai questo bambino? A questo punto che le certezze della consuetudine sono venute meno, rimane un grande punto di domanda, cioè si capisce che il futuro non lo conosciamo. Ora, questo andamento del racconto del Vangelo io lo ritrovo anche oggi nella prima lettura, negli Atti degli Apostoli, osservando il parallelo tra la nascita e la circoncisione di Giovanni Battista e la predicazione di Pietro che annuncia la conversione e porta al battesimo 3.000 persone. Quindi la vicenda di Giovanni Battista fa da controluce alla vicenda della prima grande conversione di massa a Gerusalemme dopo la Pentecoste. E anche qui si vede la bellezza di una domanda che è suscitata dalle parole di Pietro. Le persone si sentono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che dobbiamo fare, uomini fratelli?» E dunque anche qui un'esposizione all'ignoto. Poi Pietro risponde: «La strada da percorrere è quella della conversione, del cambiamento di mente, del battesimo, della ricezione del dono dello Spirito Santo». Quindi è un ignoto solcato però da una traccia che mi sembra di vedere sia nell'inizio di Luca che nell'inizio degli Atti è fortemente sottolineata come una traccia agita dallo Spirito. Lo Spirito Santo sembra effettivamente il grande regista della successione dei fatti che vengono raccontati. Sotto questo profilo trovo anche una certa consonanza nei diversi commenti dei padri della Chiesa, i quali con grande conformità risolvono una questione che può sembrare banale, ma invece penso che sia di un certo significato, nella stessa direzione. La questione è questa: come ha fatto Elisabetta a sapere che il bambino si dovesse chiamare Giovanni Battista? E ovviamente una lettura del tutto naturale del testo porta a dire: Zaccaria si sarà fatto capire. Cioè, in fondo sono passati almeno 9 mesi, sarà pure riuscito Zaccaria a prendere una tavoletta e a scrivere per Elisabetta il nome del bambino. Però vedete che questa è una spiegazione assolutamente ovvia e scontata. E quindi, per come sono fatti i padri della Chiesa, non va bene questa spiegazione, è troppo scontata. E quindi loro spiegano diversamente, dicono: Elisabetta è stata riempita di Spirito Santo. Nel momento in cui Maria l'ha salutata e lei è stata colmata dallo Spirito Santo, le si sono aperti tutti i misteri riguardanti anche la propria condizione di gravidanza e il futuro del bambino che portava nel grembo. È per questo che Elisabetta sarebbe così sicura nel contraddire una tradizione. No, si chiamerà Giovanni, perché lo Spirito Santo l'avrebbe illuminata. Come si vede, entrambe le spiegazioni non sono letteralmente ricavabili dal dettato letterale del testo del Vangelo, però indubbiamente fanno pensare che l'intento di Luca sia quello di mettere in sovraesposizione la regia dello Spirito, che dunque governa gli invii, l'invio dell'angelo Gabriele nel Tempio da Zaccaria a Gerusalemme, a casa di Maria a Nazareth, e le imposizioni dei nomi, sia qui il nome di Giovanni Battista all'ottavo giorno, la circoncisione, sia, come vedremo più avanti, il nome stesso di Gesù nel giorno ottavo.